Tre soldi, i documentari di Radio 3. Le radio di confine, di Andrea Bornino.
Il confine è il simbolo di una dualità e le dualità possono anche essere un arricchimento.
La storia all'epoca era completamente diversa. C'erano i cattivi dall'altra parte e i buoni da questa parte. L'impero del male, come diceva Reagan, e noi eravamo i buoni.
Nel mondo della radio non esistono e uniscono, ovviamente.
È un dialogo che si può fare oltrepassando le barriere, oltrepassando i confini, oltrepassando le frontiere. Una grande opportunità in questo senso.
Una delle voci che avete ascoltato l'ha detto chiaramente. I segnali radio oltrepassano i confini e le emittenti radiofoniche con le loro voci, i loro suoni, possono invece essere un potente strumento di coesione laddove le frontiere invece segnalano una linea di demarcazione. Questo programma nasce con l'idea di raccontare le radio che operano sul confine.
Abbiamo trasmesso L'ora della Venezia Giulia.
La prima storia di questa serie arriva dall'autunno del 1945, quando sulla frequenza di 1380 kHz in onde medie, irradiate di nascosto da Venezia, iniziava le sue trasmissioni Radio Venezia Giulia. Una delle esperienze più incredibili e meno conosciute della piccola guerra fredda adriatica, che per decenni oppose l'Italia alla Jugoslavia comunista. Per raccontare questa storia ci facciamo guidare da Roberto Spazzali, uno storico, autore del libro Radio Venezia Giulia, informazione, propaganda e intelligence nella guerra fredda adriatica.
Il contesto politico in cui si trova la Venezia Giulia nell'autunno del 1945 è molto complesso e deriva dalla situazione che era maturata alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando dopo l'insurrezione Corpo Volontario di Libertà del CLN a Trieste e l'immediata occupazione di gran parte della Venezia Giulia e truppe jugoslave, arrivarono poi anche quelle neozelandesi. Questa situazione ibrida rimase sostanzialmente fino alla prima decina di giugno del 1945, quando appunto a Belgrado intervennero degli accordi tra il maresciallo Alexander e il maresciallo Tito per dividere la Venezia Giulia in due aree di occupazione. La zona A della Venezia Giulia, che sostanzialmente stava a occidente della linea Morgan, prende il nome da un generale che l'aveva disegnata, con Gorizia, Trieste e Pola, solo Pola, sotto il controllo del governo militare alleato. Tutto il resto del territorio della ex Venezia Giulia fino al vecchio confine di Stato italo-jugoslavo sotto controllo militare jugoslavo.
Questa radio nasce quindi per portare l'informazione agli italiani che si ritrovano nella zona B, sotto controllo jugoslavo. Una radio clandestina che trasmette in italiano ma che non vuole essere direttamente collegata al governo. Una vera e propria voce ombra che appare nella banda delle onde medie nell'Alto Adriatico nell'autunno del 1945.
Il problema era quello di garantire alla popolazione che si trovava oltre la linea Morgan un'informazione che in qualche misura raccontasse che l'Italia che si stava ricostruendo, si stava rialzando dalle macerie, era un'Italia completamente nuova da quel fascismo che voleva lasciare alle spalle. Un'Italia democratica che non avrebbe in primo luogo abbandonato gli italiani oltre la linea Morgan. Questo era il grande problema del Ministero degli Esteri, non abbandonare gli italiani. Chi ne sono i promotori? Sostanzialmente un diplomatico, Justo Giusti del Giardino, che era un console, una carriera abbastanza interessante, altrettanta sarà poi nel proseguo della sua esistenza, che viene mandato a Venezia con compiti, diciamo, amministrativi, ma a un certo momento si rende conto della necessità di entrare in contatto con determinati ambienti esuli dalla Venezia Giulia e dall'Istria in particolare e aiutarli un molto più consistente. Lo scrittore Pier Antonio Quarantotto Gambini, che era di origine istriana, Capodistria, viveva a Capodistria, tra Capodistria e Trieste, su sollecitazione di Antonio De Berti, che faceva parte del Comitato Giuliano a Roma e che seguiva molto da vicino le questioni della conferenza di pace di Parigi, decisero in qualche misura di garantire una più opportuna e diretta informazione alla popolazione di Trieste, Gorizia e di Pola, ma anche del resto della Venezia Giulia. Da qui nasce questa piccola emittente radiofonica, si doterà di un impianto Safar da 1 kW che sarà installato a Venezia con antenna a Lido, e da lì cominceranno col 3 novembre del 1945 le prime sommarie trasmissioni.
Oggi, 3 novembre, giorno di San Giustino e anniversario della redenzione di Trieste, una voce libera parla finalmente agli italiani della Venezia Giulia. Dopo anni e anni di oppressione fascista, nazista e sedicente progressista. Una trinità che soltanto nel nome si distingue, ma nella sostanza e nella forma è identica. La nostra voce è nel primo istante una carezza affettuosa di fratelli a fratelli, di figli a padri rimasti nel carcere jugoslavo, di spose e mariti non restituiti e che non possono sentirla nella deportazione ignota, dove essi languono, dove forse lentamente si ripete per loro la tragedia che nei campi di concentramento europei fece morire giorno per giorno i migliori. Nulla sappiamo di loro, non una parola essi possono mandarci.
Quello che abbiamo ascoltato è una ricostruzione della prima trasmissione di Radio Venezia Giulia del 3 novembre 1945, con il testo originale trasmesso in onde medie. Nell'estate del 1946 si tiene a Parigi la conferenza di pace, che porterà al trattato, firmato sempre nella capitale francese, il 10 febbraio del 1947, che cambierà lo status di questa zona orientale del nostro paese e renderà ancora più importante il ruolo di Radio Venezia Giulia.
Arrivavano notizie prevalentemente dall'Istria, ovviamente, e sì, qualche volta si radiavano anche notizie concernenti la politica locale. Queste notizie, spesso in forma polemica, venivano poi trasmesse a Venezia per essere irradiate dalla radio, appunto, Venezia Giulia. Le notizie venivano trasmesse telegraficamente da un giovane giornalista, Onorato Cernetic.
La voce che abbiamo ascoltato è quella di Stelio Rosolini, raccolta da Mario Rizzarelli, della redazione della TGR Veneto. Rosolini era uno dei giornalisti che facevano parte di quella rete di informatori che, utilizzando delle trasmissioni radiotelegrafiche cifrate in onde corte, poteva inviare, oltre il confine, notizie e aggiornamenti agli studi di Radio Venezia Giulia, dove avveniva la selezione e la composizione del giornale radio.
Queste notizie venivano esaminate, quelle per le quali si poteva dare, diciamo, accesso pubblico, notizie, diciamo così, potevano essere divulgate, venivano passate immediatamente alla redazione per la composizione dei notiziari. Quelle che erano, diciamo, ulteriormente considerate ulteriormente, diciamo, particolari o che dovevano essere approfondite o che avevano un interesse di carattere diplomatico, se non addirittura di carattere militare, venivano inoltrate direttamente al Ministero degli Affari Esteri. E questa operazione è andata avanti dal novembre del 1945 al settembre del 1947.
Voi rinserrate, fragile gabbia d'uno statuto, i due contendenti con scarse razioni e copiosi diritti politici. E poi pretendete che non vengano le mani e non chiamino in aiuto gli slavi schierati tutto l'intorno a 8 km di distanza o gli italiani che tendono il braccio attraverso un varco di 2 km. Ovvero, pensate proprio di fare del porto di Trieste un emporio per l'Europa centrale? Ma allora il problema è economico, non politico.
Questa era la voce di Alcide De Gasperi, il presidente del Consiglio dei Ministri italiano, proprio alla conferenza di pace il 10 agosto del 1946 a Parigi, e nelle sue parole ha affrontato il tema della creazione del territorio libero di Trieste e delle modifiche ai territori della Venezia Giulia. I risultati del Trattato di Parigi tra l'Italia e le potenze alleate, con la cessione di tutto il territorio ad est della linea francese alla Jugoslavia, influenzano anche Radio Venezia Giulia, che interrompe la sua prima fase iniziale e inizia a funzionare in modo più strutturato.
la fase così pionieristica, diciamo del 45-47, si esaurisce con l'entrata in vigore del trattato di pace e l'emittente sul momento dovrebbe cessare nella sua funzione. Poi ci sono delle sollecitazioni affinché questa emittente continui, cambiando un po', possiamo dire, il taglio. Se prima il taglio era anti-jugoslavista, fondamentalmente, incomincia a assumere sempre di più, diciamo, un tono dell'anticomunismo nell'ambito di quello che è la sfera della guerra fredda. Adesso si riusciva a sentire il suo segnale anche a 400 chilometri di distanza, quindi poteva essere intercettato e ascoltato anche nel cuore dell'Europa, ma la radio viene affiancata proprio a partire dal 47 da un'agenzia giornalistica, la Astra, e questo va avanti sostanzialmente fino al 1949. Si decide nel 49 di chiudere anche questa esperienza. C'era stata la rottura tra Tito e Stalin, la situazione sembrava andare verso una, diciamo così, un declino dell'interesse. Il colpo, diciamo così, genio di Andreotti fu quello di affidare le frequenze di Radio Venezia Giulia direttamente alla RAI, anche perché gli organismi internazionali che vigilavano sulle trasmissioni, sulle radiofrequenze internazionali, avevano, come dire, sollevato più di qualche dubbio di legittimità sull'azione di questa emittente. E quindi metterla sotto la copertura della RAI significava garantire in una qualche misura anche una continuità e in un certo senso l'ingresso del sistema all'interno di quello che poteva essere il sistema, il monopolio della comunicazione della RAI.
Radio Italiana, stazioni della Rete Rossa.
Radio Venezia Giulia interrompe quindi le trasmissioni clandestine il 1 luglio del 1949 e la sua nuova fase inizia invece nel 1954, quando viene incorporata dalla RAI, servizio pubblico, e denominata Radio Venezia 3. La storia dei primi 4 anni di questa radio, dal 45 al 49, è stata per anni tenuta completamente celata, come per cancellare il lavoro di controinformazione, finanziato dal governo italiano, verso il confine orientale.
L'ora della Venezia Giulia, trasmissione in onda su Venezia 1.
Le radio di confine di Andrea Bornino. Tre soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci. Tutte le puntate su RaiPlay Radio.